In altre parole.
E siamo arrivati al primo appuntamento della settimana con la nostra rubrica, primo appuntamento con Nicola Navone, che presento con piacere al nostro pubblico. È nato a Lugano nel 1967, è architetto, docente all'Accademia dell'Università della Svizzera Italiana dalla sua fondazione, vice direttore dell'Archivio del Moderno e membro del Collegio di Dottorato Architettura, Innovazione e Patrimonio dell'Università di Roma III. Le sue ricerche si sono focalizzate sugli architetti ticinesi, da Domenico Fontana a Francesco Borromini, sugli architetti attivi nell'Europa orientale e a San Pietroburgo in particolare, sino ai protagonisti dell'architettura ticinese della seconda metà del Novecento, argomento a cui ha dedicato di recente un progetto importante. È autore di numerose pubblicazioni e ha curato mostre e convegni in Svizzera e all'estero. Nicola Navone, buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a lei e a chi in ascolto.
Io credo che il suo percorso di studioso di architettura ci aiuterà in questa settimana a cogliere meglio, quantomeno, il senso del rapporto che abbiamo con il nostro territorio, la comprensione che ne abbiamo, l'uso che ne facciamo. Ma il suo curriculum già ci dice qualcosa di molto interessante, la sua conoscenza da una prospettiva storica, per iniziare, della Russia attraverso la presenza ticinese in un paese che oggi, come oggi, stentiamo a capire, ammesso che lo abbiamo davvero capito in passato. Ma i suoi studi non l'hanno condotta soltanto a San Pietroburgo, che abbiamo menzionato, anche a Odessa, la splendida città portuale dell'Ucraina del Sud, sul Mar Nero, il cui porto proprio sabato è stato colpito da missili russi. E peraltro segnalo che la Repubblica oggi a pagina 11 propone un reportage da Odessa di Gianni Riotta intitolato "Quel treno per Odessa, crocevia di confessioni e segreti rubati al telefono". Mi dispiace partire da questo fatto di cronaca, il bombardamento del porto di Odessa da parte russa, ma Nicola Navone, intanto, come ha reagito alla notizia lei che Odessa ha visitato e di cui ha studiato il patrimonio monumentale?
Ma ho reagito con sgomento, anche se in realtà lo sgomento è il sentimento che prevale ormai da febbraio in generale. Non, Odessa, come lei ha detto bene, è una città meravigliosa, ma non per questo si rimane altrettanto sgomenti quando vengono colpite e martoriate città come Mariupol, Mykolaiv, Kharkiv. E certo che a Odessa, anche proprio per aver avuto l'occasione di visitarla nel 2009, per anche gli studi che abbiamo sviluppato anche con l'Archivio del Moderno sulla città, e perché questo? Perché la città è stata costruita in gran parte da architetti ticinesi, il sentimento è ancora più vivo, e fino a questo momento la città è stata relativamente risparmiata da distruzioni massicce, ma ahimè non sappiamo quanto questo potrà, come dire, essere garantito in un futuro.
Sì, purtroppo, direi, ai noi in questo caso. Lei ha accennato al contributo offerto dagli architetti ticinesi nell'edificazione di Odessa. Mi piacerebbe che lei entrasse un po' più nel merito.
Beh, qui lei sta dando la stura ad una passione che potrebbe innescare un discorso, come dire, totalizzante per la trasmissione, me ne guarderò bene, ma cercherò di dare, come dire, qualche punto di riferimento, eventualmente rinviando anche anche un sito, tra l'altro, che abbiamo creato con l'Archivio del Moderno proprio per indagare l'opera degli architetti ticinesi in Ucraina. Comunque Odessa, come sapete, è una città di recente fondazione, 1794, una città che si sviluppa rapidamente, e noi sappiamo anche che gli architetti che provenivano dalle terre ticinesi avevano questa straordinaria capacità di andare a cercare il lavoro e soprattutto di conseguirlo, di ottenerlo laddove si presentavano le occasioni, e lo conseguivano, lo sapevano poi anche gestire per tutta una serie di ragioni che adesso non andrò a sviscerare nel dettaglio, ma che potremmo riassumere per esempio nella loro capacità di adattamento, no? Alle diverse condizioni operative, che deriva dall'abitudine a migrare, dunque l'abitudine a interagire fin dalla giovinezza con contesti diversi da quello di provenienza, direi anche la loro capacità di imbastire reti di relazioni, anche con, aiutano senz'altro ad assicurarsi incarichi professionali, e la loro perizia tecnica, perché non si sarebbero imposti in un modo così pervasivo se veramente non avessero avuto queste qualità, e poi aggiungerei in fondo anche il loro appartenere alla cultura architettonica italiana che continuava a irradiare un certo prestigio anche nel corso dell'Ottocento. E questi architetti vengono chiamati a intervenire in una città che si sta costruendo praticamente dal nulla e quindi contribuiscono a determinare in grande misura il volto. Aggiungerei anche, questo forse è un dato rilevante rispetto alla nostra discussione, il carattere fortemente cosmopolita di Odessa, il fatto che vi fosse una città commerciale, una città portuale, una città nella quale c'era una, come dire, una comunità italofona, diciamo così, consistente, molto consistente, tant'è che diversi autori sottolineano come l'italiano fosse una sorta di lingua franca, una comunità che coesisteva accanto ad altre comunità importanti come quella greca, come quella ebraica e altre ancora, naturalmente ucraina e russa, e questo naturalmente dava delle condizioni particolari. Ora i nomi sono molti, sì, qui mi limiterò a evocarne alcuni: fratelli Francesco e Giovanni Battista Frappolli, Francesco Boffa, Giorgio Torricelli, Alexander Bernardazzi. E l'altro aspetto importante, qui chiudo, cerco di limitare questo improvviso e rompere, no, di passione, dicendo che questi architetti non hanno contribuito soltanto attraverso la costruzione di monumenti, ma soprattutto attraverso la realizzazione di numerosi edifici, per esempio da abitazione, che fanno il tessuto di questa città. Ed è anche la compattezza e la qualità del tessuto urbano di Odessa, ancora preservato, che ne fa una città assolutamente notevole.
Notevole, io penso unica, non ci sono mai stato ad Odessa, ma dai racconti, dalla letteratura anche che accompagna la storia e la vicenda di questa città, possiamo immaginarla davvero così. C'è l'architettura, ovviamente, c'è anche tanta letteratura che ha origini a Odessa. Mi viene in mente, soltanto per fare un nome legato in qualche modo alla cultura italiana, quello di Leone Ginsburg, che nacque ad Odessa nel 1909, il papà di Natalia Ginsburg, tanto per dire, tra i pilastri Leone Ginsburg della casa editrice Einaudi ai suoi albori. A me ha colpito un'espressione che ha usato poc'anzi Nicola Navone: l'abitudine a migrare dei ticinesi, degli artigiani ticinesi, dei lavoratori ticinesi, un'abitudine che forse abbiamo un po' dimenticato, per quanto si tenda a lasciare il cantone Ticino in particolar modo con una certa forza numerica in questo periodo. Lei ha menzionato anche un sito internet, magari ce lo vuole dire.
Ah beh, certo, il sito è in costruzione e quindi siamo all'inizio, ed è immaginato come una piattaforma che accoglierà naturalmente, con la partecipazione anche di altri attori, a cominciare dalle istituzioni ucraine, le contributi per le ricerche sull'opera di questi architetti. È stato realizzato in occasione della Ukrainian Recovery Conference di Lugano, e il sito è la www.architettiticinesi-ucraina.ch, è un sito in italiano e in inglese, siamo agli inizi, ma contiamo di svilupparlo rapidamente.
Senta, lei ha menzionato appunto il lavoro degli architetti ticinesi che hanno contribuito fattivamente a costruire Odessa. C'è un edificio in particolare che ha suscitato e suscita ancora il suo interesse?
Guardi, penso che molti ascoltatori penseranno che o si immagineranno che io evochi la scalinata, quella che viene chiamata comunemente scalinata Potemkin, naturalmente con riferimento al celebre film di Eisenstein. È una scalinata che collega l'altura, perché Odessa ha questa particolarità di sorgere su un'altura rispetto al livello del mare, circa 50 metri, e collega la piazza dove oggi sorge il monumento dedicato al duca di Richelieu, che è stato un importante governatore della città nei primi anni dell'Ottocento, con il porto che sta in basso. L'ha realizzata Francesco Boffa di Arasio, Poi naturalmente ci potremmo dilungare anche sugli infortuni degli orgogli municipali, visto che se andate a scorrere internet vedrete che spesso questo boffa, traslitterato in cirillico in boffo con la O, viene designato come proveniente da Orosei in Sardegna, ma viene da Rasio, ma non stiamo qui a dilungarci, ma è molto divertente per questo aspetto appunto degli orgogli municipali, e proprio qui mi riallaccio a questo dicendo che in realtà no, non vi propongo questo edificio, ma la nuova borsa costruita da Alexander Bernardazzi. Perché? Per tanti motivi. Intanto perché questo edificio, che viene costruito in occasione del primo centenario della città, 1894, viene terminato nel 1899, rappresenta, penso di poter dire, un po' il genius loci di Odessa, perché ha una componente da un lato fortemente italiana. Adesso non starò nucleare gli elementi che Bernardazzi desume da importanti architetture italiane del passato e li monta all'interno di questo edificio, nel quale poi convoca tutta una serie anche di collaboratori, di colleghi attivi nella città in quegli anni, proprio per farlo diventare una sorta di monumento rappresentativo dello spirito, questo spirito aperto, cosmopolita, sì, commerciale di Odessa, ma poi anche perché vi sono per esempio delle risonanze d'Oriente. Questo grande fornice centrale, questo grande portico, diciamolo così, ma è corretto dire fornice, che accoglie la scalinata d'ingresso, richiama architetture d'Oriente e anche della vicina Crimea. Quindi è un'opera che è legata allo spirito della città. E poi perché Bernardazzi? Perché ci ricorda anche quanto dobbiamo essere cauti nel maneggiare delle etichette identitarie, soprattutto anche quando parliamo di architetti ticinesi. Ora, noi sappiamo che i Bernardazzi sono una famiglia di architetti originaria, ab antiquo della Val d'Erzasca, se non ricordo male, ma da trapiantati già dal 600-700 a Pambio, e che hanno lavorato lungamente nella Russia e in Ucraina. Sì. Ma Alexander Bernardazzi è nato a Pyatigorsk, nel Caucaso settentrionale, da Giuseppe Bernardazzi e da una mamma tedesca.
Quindi cosmopolita, effettivamente.
È totalmente cosmopolita, si è formato a Pietroburgo, ha lavorato a Chisinau in Moldavia, ha lavorato a Odessa. Cioè è una figura nella quale si sommano tutta una serie di influenze molto interessanti e molto importanti. Allora io direi che piuttosto che concentrarci sugli orgogli municipalistici che poi portano alle cantonate che vi ho raccontato, sì, brevemente nel caso di Boffa, forse dobbiamo considerare soprattutto
edifici come la nuova borsa,
esatto, gli attori di un transfer culturale che va ben al di là dei confini del nostro cantone e coinvolge tutta una serie di temi che potremo poi eventualmente sviluppare nei prossimi giorni.
Volentieri, Nicola Navone, intanto la ringrazio molto per essere stato con noi questa mattina, la ringrazio anche per restare con noi nei prossimi giorni. In altre parole, termina qui, buona continuazione di giornata, ci risentiamo domani. Rete 2.